Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, fin dalla mia giovinezza. Non gettarmi via nel tempo della vecchiaia, non abbandonarmi quando declinano le mie forze. Venuta la vecchiaia e i capelli bianchi, o Dio, non abbandonarmi, fino a che io annunci la tua potenza a tutte le generazioni, le tue imprese.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Tra le pagine, i fogli, le parole di oggi, le parole della Bibbia. In particolare del Salmo 71, recitato da Papa Francesco in occasione della messa con gli anziani del 28 settembre 2014.
Ci sono talvolta generazioni di giovani che per complesse ragioni storiche e culturali vivono in modo più forte il bisogno di rendersi autonomi dai genitori, quasi di liberarsi del retaggio della generazione precedente. È come un momento di adolescenza ribelle. Ma se poi non viene recuperato l'incontro, se non si ritrova un equilibrio nuovo, fecondo tra le generazioni, quello che ne deriva è un grave impoverimento per il popolo e la libertà che predomina nella società è una libertà falsa che quasi sempre si trasforma in autoritarismo.
Mai dunque fuggire dal confronto con le generazioni, raccomanda Papa Francesco, mai fuggire dalla vecchiaia, come tutto nel mondo contemporaneo sembra invece suggerire, offrendoci modelli di una falsa e insipida giovinezza. Vecchiaia è il mio spunto di oggi.
Vecchio e un bambino si presero per mano e andarono insieme incontro alla sera. La polvere rossa si alzava lontano e il sole brillava di luce non vera. L'immensa pianura sembrava l'occhio di un uomo poteva guardare, tutto d'intorno non c'era nessuno, solo il tetro contorno di torri di fumo. I due camminavano, il giorno cadeva, Il vecchio parlava e piano piangeva, con l'anima assente, con gli occhi bagnati, seguiva il ricordo di miti passati. I vecchi subiscono le ingiurie degli anni, non sanno distinguere il vero dai sogni. I vecchi non sanno nel loro pensiero distinguere nei sogni il falso dal vero. Il vecchio diceva, guardando lontano, coperto di grano, immagina i frutti e immagina i fiori, e pensa alle voci e pensa ai colori, e in questa pianura fin dove si perde crescevano gli alberi e tutto era verde, cadeva la pioggia, segnavano i soli il ritmo dell'uomo e delle stagioni. Bimbo ristette, lo sguardo era triste e gli occhi guardavano cose mai viste. E poi disse al vecchio con voce sognante, mi piacciono le fiabe, raccontane altre.
Vecchio, vecchiaia, tra le pagine, i fogli, le parole di oggi. Pagine di vocabolario. Vecchio è diminutivo di vetustus, dalla radice vat, che sta per anno. Vecchio, cioè, è colui che ha vissuto molti anni, chi è forte di molti anni, dunque di molta esperienza. Beh, gli anni della guerra, gli anni della pace, le grandi questioni della storia, i drammatici fatti di cronaca. Nell'occhio dell'anziano c'è tutto questo, ci sono anniversari, testimonianze, incontri, storia e storie. Fogli di giornale, da un ritaglio di Avvenire di qualche tempo fa. Una delle questioni che dovremmo porre sempre più al centro del dibattito economico e sociale è quella demografica, cui è legato l'enorme tema delle pensioni e del lavoro. In particolare è urgente una riflessione seria e pubblica sui cambiamenti radicali che sta subendo la vecchiaia, cioè la condizione umana negli ultimi anni della vita, quando la vita subisce una svolta, si capisce che si è entrati nell'ultima fase e si avvicini al suo termine. Una questione urgente anche perché la rivoluzione della longevità è tra le più grandi e di portata epocale che la storia umana abbia conosciuto. Nel giro di pochi decenni l'umanità, almeno quella che vive in condizioni decenti, ha rubato alla morte o guadagnato alla vita una quantità di anni, almeno 20 o quasi 30 in alcuni paesi, pari a quelli guadagnati tra il Neolitico e il dopoguerra. Qualcosa di straordinario da lasciar senza fiato. E questa rivoluzione non ha solo mandato in tilt lo stato sociale, la crisi del debito è dovuta anche a questo, ma pone domande difficili su come vivere non tanto una vita sempre più lunga, ma una vecchiaia sempre più lunga. Oggi qualità della vita è anche e soprattutto qualità della vecchiaia. Chi conosce da vicino, vive con persone anziane, vede immediatamente che invecchiare nella nostra epoca non è facile, anzi molto difficile, soprattutto nell'ultima fase. In una cultura centrata sulla giovinezza, sull'efficienza, il corpo, l'apparire, l'invecchiamento non ha diritto di cittadinanza e lo avrà sempre meno se non invertiamo decisamente la rotta. Nella cultura tradizionale che abbiamo da poco messo alle nostre spalle, invecchiare era un'esperienza diversa, certamente più breve e non per tutti. Un'esperienza complessivamente migliore, per almeno tre motivi. Innanzitutto il vecchio, in un mondo dove la cultura è soprattutto cumulativa, è detentore di beni comuni che gli vengono riconosciuti dalla comunità, che si chiamano saggezza, esperienza, conoscenza del passato, sapienza, risorse essenziali in quelle società. Quindi l'invecchiamento era al tempo stesso un di meno e un di più, individuale e collettivo, perché mentre il corpo degenerava, più di oggi, si arricchiva lo spirito e l'anima della persona e della comunità. Il secondo motivo era la visione religiosa del mondo. Avvicinarsi alla morte, sapendo che è solo un passaggio verso un'altra vita, probabilmente migliore, è ben diverso che morire in una cultura dominante come la nostra, dove l'avvicinarsi della morte è sempre più l'avvicinarsi al nulla. Mi impressionano molto i tanti suicidi di vecchi che dicono qualcosa di nuovo perché tradizionalmente si suicidavano i giovani. Infine la famiglia. La grande gioia degli anziani è sempre stata la discendenza, vedere che la vita propria stava terminando ma c'era una parte di sé che invece cresceva e continuava e che dava senso a quel declino. Figlie, figli, nipoti che nelle tradizioni medio orientali circondavano il letto del vecchio morente, a dire che la morte era anche vita e futuro. Queste tre ragioni di buona vecchiaia stanno inesorabilmente tramontando dal nostro orizzonte. Troppa gente invecchia sempre più senza essere stimata, spesso da sola in case di riposo e a volte senza fede. Ci sarebbe poi molto da dire dalla prospettiva femminile. Molte delle attuali donne anziane, soprattutto di ceto medio e basso, sono delle vere esodate della cura. Da giovani hanno offerto cura a genitori, parenti, figli, rinunciando spesso a una loro carriera, fioritura civile, e ora per la prima volta nella nostra storia si trovano in grande credito di cura, perché a differenza delle loro mamme non la ricevono più o molto meno da figli e nipoti e muoiono consumate dalla malinconia in tanti luoghi tristi. Che fare allora per invertire la rotta? Innanzitutto occorre gestire meglio gli anni dell'invecchiamento cosiddetto attivo. C'è già, ma sempre più ci sarà, una lunga fase della vita che si collocherà tra la fine del posto di lavoro e la fine della vita attiva di una persona. Ieri come oggi una persona vive pienamente, prima o dopo la pensione, quando è inserita all'interno di reti sociali, nelle quali cresce, coltiva la propria socialità ed è utile a qualcuno e per qualcosa. Si potrebbe immaginare una sorta di servizio civile post-lavoro, analogo a quello del prelavoro dei giovani. Ovviamente più lungo, dove a tutti gli anziani che possono e vogliono viene offerta una possibilità istituzionale e organizzata di volontariato. Oggi tanti anziani fanno volontariato perché hanno in abbondanza il bene sempre più scarso, il tempo. Ma ci sono regioni, territori, fasce di popolazioni poco o per niente raggiunte dalle associazioni spontanee di volontariato. Dovremmo fare in modo che la società civile e le istituzioni si organizzino in modo da rendere universale la possibilità di continuare a vivere una cittadinanza attiva anche nel tempo della pensione. Credo che ci siano poche esperienze umane più belle di stare a fianco di un vecchio che fa vero volontariato. Il volontariato deve essere vero, cioè utile alla città e a chi lo fa, non intrattenimento, perché altrimenti oltre a non durare non è degno. Quella dimensione comunitaria, quella discendenza che le famiglie frammentate e a volte assenti non riescono a offrire più al vecchio, occorre che sia svolta oggi anche dalla comunità civile, dai rapporti di prossimità, di nuove forme di vicinato. Quanti condomini e quartieri, se si organizzassero, potrebbero valorizzare la presenza di anziani in varie forme di assistenza e di cura. Infine, c'è urgente bisogno di nuovi carismi che curino questa nuova forma di povertà, quella di chi invecchia in un mondo di solitudini e di smarrimento spirituale. Carismi che ci facciano vedere, anche costruendo nuovi luoghi, lavori, nuove case, una nuova bellezza di questa tarda età della vita, la rendano più sostenibile e felice e generatrice anche di bene comune. Se vuoi capire se una società è saggia, guarda come invecchia. Così su Avvenire, qualche tempo fa. Pagine, fogli, parole. Oggi la parola vecchiaia, dalle parole del Papa.
E così San Paolo raccomanda a Timoteo, che è pastore e quindi padre della comunità, di avere rispetto per gli anziani e i familiari ed esorta a farlo con atteggiamento filiale. L'anziano come fosse tuo padre, le donne anziani come madre.
La vecchiaia è anche il tempo dei bilanci. Vorrei rileggervi Il ragazzo di buona famiglia di Guido Piovene. Nessuno nell'autunno del 1918 si era accorto del grande cambiamento avvenuto in Marco Gaffurio, avvenuto da ben 3 anni. Il Gaffurio non ne dava altro segno esterno se non proprio quello che lo sottraeva all'osservazione degli altri. Un grande e nuovo in lui amore per l'isolamento, con cui contrastava, ed era l'unica cosa che gli altri osservassero, il suo contegno negli affari, nel tempo stesso intraprendente, disinteressato e arrendevole, tale insomma che per capirlo bisognava entrare nella sua testa. Anche ora, ritornato il figlio della guerra, la secondava ciecamente nei suoi progetti, la secondava negli affari, ma di lui pareva non essersi nemmeno accorto, tant'era occupato a meditare i fatti suoi. Pareva anzi che accedesse alle richieste del figlio per non essere disturbato, come chi, interrotto in un calcolo, risponde di sì senza nemmeno aver ascoltato l'importuno. È vero che, anche prima che il figlio partisse, non aveva molta tenerezza per lui. Comperato per speculazione un appartamento in una casa nuova nel centro di Milano, aveva lasciato passare il momento buono per rivenderlo e perciò si era ritirato a viverci con la moglie, cedendo al figlio tutta la casa vecchia. Dopo si videro poco, anche dopo che la moglie di Marco morì, soprattutto perché Marco e la nuora non andavano d'accordo. Ma prima della guerra l'indifferenza verso il figlio era di genere ben diverso e lo portava all'avarizia piuttosto che alla prodigalità. Al ritorno Giacomo Gaffurio, il figlio, l'aveva trovato dunque diverso. Prima sarebbe stato difficile indurlo all'affare rischioso, di cui parleremo in seguito. Marco era prudente, sospettoso, nemico delle innovazioni, come i vecchi in genere, e specialmente i solitari. Adesso cedeva alla prima domanda, non vagliava i progetti, con quello strano miscuglio di incuria e audacia. Qual era dunque il cambiamento avvenuto in lui subito dopo i 70 anni? Era tutto intimo. Si potrebbe definire un improvviso ritorno d'amore per gli splendori e le solitudini dell'adolescenza. Prima dei 70 anni era un uomo di giudizio, pensava ogni giorno alle poche cose necessarie alla vita. Aveva imparato dall'esperienza a lasciare che il mondo corresse a suo modo, senza cercare di sforzarne l'andamento. Ora gli pareva di dibattersi tra un'infinità di pensieri. Era sempre, è vero, la stessa urgenza fittizia che tormentandolo gli appariva in 1000 aspetti che ben guardati gli si sarebbero rivelati inconsistenti, la medesima febbriciattola che serpeggiandogli nelle vene gli si presentava da tutte le parti, illudendolo d'avere nel sangue una sorgente sconosciuta e presentita appena di ricchezze. Questo non pensava con precisione, ma era il senso della sua nuova vita. Era come un fiume su cui d'un tratto s'aprano la via migliaia di tributari. Non sa più mantenersi nell'alveo, teme che quell'improvvisa dovizia lo travi. L'oscuro spavento obbligava il Gaffurio a isolarsi, a chiudersi in se stesso, e di tutta la nuova fioritura che rampollava in lui aveva un'angosciosa, scrupolosa sensazione di responsabilità, come se quella nuova forza egli dovesse esaurirla interamente e farla fruttare. Prima di che? Egli non pensava alla morte. L'improvviso fermento doveva pure estinguerlo. E gli appariva perciò necessario che la sua vita si prolungasse a lungo. Tanto più si illudeva che la sua foga si prolungasse, quanto più la trovava oscura, conosciuta nelle fronde, ma non nelle radici. Il Gaffurio stava di fronte a se stesso come uno che, avendo veduto qualche esempio di fiore esotico, s'arrovella che la sua fantasia non basti nemmeno lontanamente per immaginare le fioriture di queste regioni. Dai pochi detriti che giungevano alla superficie, Marco si sentiva come un lago senza fondo e si esasperava che, frugando, le ricchezze non venissero alla luce, ma solo altri detriti e preannunci. Questo sarebbe stato meno angoscioso se, trovandosi davanti a tale città sconosciuta, non gli paresse di doverla descrivere prima di sera, non genericamente, abitante per abitante, sasso per sasso, focolare per focolare. Forse, se avesse guardato in faccia ai suoi pensieri, avrebbe veduto quanto v'era di funebre nella sua urgenza. Ma l'ultima adolescenza del Gaffurio aveva la caratteristica di vivere di rapimenti, di non guardarsi mai in faccia. Era un modo di vivere che possono capir meglio gli adolescenti che gli uomini maturi. E nella stessa sua infanzia il Gafurio ricordava un'ora simile a quei suoi ultimi 3 anni.
Qualche piega sulla pelle tua, i pensieri tolgono il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita, scendi piano dai ricordi in giù, lasceranno che i tuoi passi sembrino più lenti, disperatamente al margine di tutte le correnti. Vecchio, diranno che sei vecchio, quella forza che c'è in te. Vecchio, quando non è finita, hai ancora tanta vita e l'anima la grida, e tu lo sai che c'è. Ma sei vecchio, ti chiameranno vecchio, e tutta la tua rabbia viene. Vecchio sì, con quello che hai da dire, ma vali 4 lire, dovresti già morire, tempo non ce n'è più, non te ne danno più.
Cari amici, abbiamo terminato per oggi di scorrere insieme pagine, fogli, parole. Lo facciamo 2 volte alla settimana, il martedì e il venerdì alle 7 e alle 17.35. Vi ricordo che potete riascoltarci anche sul sito www.radiovaticana.va e sulla pagina Facebook dedicata Pagine, Fogli, Parole. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.